chi viene al cinema.
Ben ritrovati a questa nuova puntata di Indovina chi viene al cinema, poche settimane dall'inizio del Festival di Cannes, l'appuntamento più importante per il cinema mondiale, che naturalmente seguiremo anche in questa nostra trasmissione a partire dal 12 di maggio. Sono Moira Bubola.
Io sono Alessandro Bertoglio. Ovviamente le proposte di Cannes arriveranno nelle sale nei mesi a venire, come testimonia ad esempio il primo film che vi presentiamo oggi e che evochiamo, come sempre, con un estratto del trailer.
Prendete i quaderni. È il momento del sorteggio. La torta di compleanno sarà preparata da la mia Ahmed Nayef.
Sì, professore.
La mia piccola è scappata.
Quindi adesso siamo una squadra.
Prendi questo, leggi.
3 uova per la fertilità, 1 chilo di farina per la vita, 1/2 chilo di zucchero per addolcirla e del lievito per rendere soffice la nostra torta.
Ehi, tu, vieni qui! Saito!
La torta del presidente è l'opera prima di Hassan Hadi ed è stato presentato alla Kanzen di Cannes dello scorso anno. Primo film iracheno ad essere selezionato per questo concorso e vincitore del premio del pubblico per questa sezione. La torta del presidente, The President's Cake, è quella che controvoglia deve preparare Lamia, una ragazzina orfana di genitori che vive con la nonna. Dallo sguardo sveglio è davvero veloce Lamia. Siamo nell'Iraq degli anni 90, dopo l'invasione del Kuwait e durante il periodo delle sanzioni economiche imposte al paese. Ecco che il film ci racconta le peripezie di Lamia che, con la lista della spesa, si reca assieme alla nonna in una città vicina per acquistare tutto il necessario per preparare la torta. La nonna è anziana e malata e approfitta per portare Lamia a conoscere la donna che diventerà la sua madre adottiva. Lamia fugge appena viene a conoscenza di questa nuova realtà che le si prospetta e viene raggiunta dall'amichetto Saed per farsi aiutare a fare la spesa. Per i due ragazzini inizia una vera peripezia tra personaggi loschi, truffatori, mentre la nonna e la polizia iniziano una non troppo convinta ricerca della ragazzina, soprattutto la polizia. Il film è poetico, non perdetevelo, è divertente e profondo, è stato presentato allo scorso Zurich Film Festival. Adesso è nelle nostre sale e grazie a questa pellicola potrete anche vedere quanta maturità espressiva restituisce l'autore iracheno alla sua prima prova. Una maturità espressiva risolta ad esempio nella scelta delle ambientazioni. La comunità contadina di Lamia e della nonna vive attorno al fiume e le scene notturne delle canoe che viaggiano sul nastro acquatico illuminato dalla luna ricordano davvero alcuni quadri. Il finale poi, con l'inserto documentaristico, non vi dico di più perché non voglio svelarvi questa sorpresa, è un colpo di genio, ma tutte le riprese vengono realizzate con scioltezza e con grande capacità. Davvero, si fa fatica a pensare che La torta del presidente sia il primo film di Hassan Hadi.
Pronto?
Signore e signora Cannon, sono il vice ambasciatore degli Stati Uniti. Vostra figlia Katie è stata trovata. È viva.
È fondamentale che vi preparate a quello che state per vedere.
Siamo qui.
Era scomparsa da 8 anni. Che ci faceva nostra figlia in un sarcofago di 3000 anni fa?
Ha bisogno di attenzione e tanto amore.
Anche un classico come La mummia torna in sale in una nuova versione e visione, quella firmata dal regista Lee Cronin, come indica il titolo stesso. Ricapitoliamo. Tutto nasce da un romanzo breve di Sir Arthur Conan Doyle, sì, quello di Sherlock Holmes, del 1892. Al cinema quella della mummia è un'avventura iniziata invece nel 1932 con l'interpretazione di Boris Karloff e la regia di Carl Freund, a cui fanno seguito diverse reinterpretazioni nel 1959 per la regia di Terence Fisher, nel 69 diretto da Shadi Abdel Salam e nel 2017 diretto da Alex Kurtzman con protagonisti Tom Cruise e Russell Crowe. La serie più famosa è però quella iniziata con il film del 1999, diretto da Stephen Sommers e con interprete principale Brendan Fraser, 3 film realizzati in totale, con La mummia e il ritorno del 2001 e La tomba dell'imperatore dragone del 2008, ma anche un prequel, Il re scorpione, nel 2002. Questa mummia di Lee Cronin è incentrata sulla scomparsa nel deserto, senza lasciare alcuna traccia, della figlia di un giornalista. La famiglia è ormai allo sbando, rimane sbalordita quando, 8 anni dopo, la ragazza ricompare improvvisamente. Ma quello che avrebbe dovuto essere un gioioso ricongiungimento si trasforma ben presto in un vero e proprio incubo.
Chiudiamo con una segnalazione che ci fa molto piacere. Frontalier Sabotage è arrivato nelle sale del resto della Svizzera dopo aver raccolto oltre 15.000 spettatori nelle nostre sale. E ha un titolo diverso. Sentiamo il perché da Paolo Guglielmoni. Uscirà in italiano con i sottotitoli, immaginiamo.
Allora sì, esce con un titolo diverso, Swiss Sabotage, perché non possiamo pretendere che a Ginevra o a Zurigo conoscano i Frontaliers, ma anche perché Swiss Sabotage ti mette nella direzione giusta. Il film parla delle 4 regioni linguistiche che cercano di andare d'accordo, di una missione segreta per conto del Consiglio federale. E quindi, insomma, speriamo che questa nostra svizzeritudine arrivi al di là del San Gottardo. Abbiamo Christa Rigozzi, che in Svizzera interna ci sta facendo una pubblicità pazzesca, ha già fatto interviste con Blick, SRF, 20 Minuten, Argauer Zeitung, che ne so, Weltwochen, eccetera. Lei lì è un'autorità, e Christa Rigozzi ha una bella parte nel film. Quello che ci aspettiamo, però, per parlare chiaro, è di coinvolgere i 400.000 italofoni che vivono fuori dalla Svizzera italiana, perché il film è parlato in italiano con sottotitoli Deutsch-Français, e quindi speriamo di raccogliere il plauso dei ticinesi che vivono fuori dai nostri confini regionali, ma anche di chi parla italiano in Svizzera, questo assolutamente sì. In conclusione, siamo in Romandia e in Svizzera tedesca, in Romandia a Ginevra, Losanna e Vevey, e nella Svizzera Lanterna a Zurigo, Winterthur, Dietlikon, Spreitenbach, Muri, Schöftland, Ebikon, Emmen, Berna, Basilea, San Gallo e Coira.
Indovina chi viene al cinema.
Nell'universo narrativo creato da Michael Connelly, che ha come epicentro il personaggio del detective Hieronymus Bosch, gravita anche l'agente dei casi irrisolti René Ballard. Più che al cinema, dove la complessità e la concatenazione dei romanzi lo hanno reso difficile da proporre, Bosch è diventato il soggetto di diverse serie TV, a cominciare da quella principale, omonima, 7 stagioni, seguita da Bosch Legacy, protagonista la figlia, Maddie Bosch, e da quella dedicata proprio ai cold cases, con appunto René Ballard a guidare le indagini. Dalla colonna sonora di quest'ultima serie vi regaliamo il brano Only the Strong di Laura Merling.
Only the strong survive. Only the strong survive. Only the wrong relive their lives. We've been here a thousand times. Wish I could go back and find letters I wrote you in my mind. Perhaps I could unnotice from this awful bind. Most I have forgot or over-refined. Love is a sickness cured by time. Love is a sickness cured by time. Bruises all end up benign. Love is a sickness cured by time. I hope that you can change my mind. Had to leave this crying all behind. Don't think that I'm unkind. So somebody told me.
drums of air. And I won't write a woman with a man on my mind. Hope that didn't sound too unkind. Just struggling to figure out our only, 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 only the strong can survive. Hope that you can change my mind. I had to leave this crying all behind. I hope that you don't think that I'm unkind. So somebody told me only and only, only the strong can survive.
Nell'ambito della rassegna Un po' di cinema svizzero, proposta dai cineclub della Svizzera italiana, è in programma anche un film decisamente interessante per la forma e il contenuto. Presentato lo scorso 13 marzo a Locarno, sarà a Lugano, al cinema Iride, martedì 21 aprile. Si tratta de I fisici della regista ticinese Agnese Laposi. Bachelor in regia cinematografica alle CAL di Losanna, un master in regia documentaria a Lussas. Con I fisici, Agnese Laposi ha realizzato un documentario sperimentale che lei stessa ci racconta nel nostro incontro settimanale. Incontro che inizia come la tradizione vuole, con lo scoprire come è nata in Agnese Laposi la passione per il cinema.
Penso che fosse il periodo in cui il corso era ancora attivo e mi ricordo che sono stata a vedere Corpo Celeste di Alice Rohrwacher e Down by Law di Jim Jarmusch. Forse se devo identificare un momento in cui mi è sembrato che fosse una cosa davvero, davvero piacevole stare al cinema e forse sarebbe perfino potuto diventare il mio lavoro, era quel momento lì. Poi già da piccola, da adolescente, passavo ore, come insomma molti adolescenti, a guardare film e riguardare DVD all'infinito, ma non era sicuramente un'opzione fare di questo il mio lavoro. Solo dopo, appunto, forse Corpo Celeste, banalmente Alice Rohrwacher, insomma.
Quando è che hai deciso che il cinema avrebbe potuto essere la tua strada professionale?
Avevo finito il liceo, stavo lavorando a Losanna in un anno sabbatico, diciamo, lavoravo come cameriera e frequentavo molto la cineteca svizzera a Montbenot, che si trova vicino al mio posto di lavoro. Durante l'aperitivo di Natale mio zio mi ha chiesto: ma allora devi, cosa fai l'anno prossimo, devi iscriverti all'università? E io mi ricordo che in quel periodo andavo spesso alla cineteca e ho detto: ma forse voglio fare la regista. E molto ingenuamente, senza neanche essere mai stata alle CAL, che tra l'altro appunto è la scuola che poi io ho frequentato, mi sono candidata con un film fatto in un mese sul posto in cui stavo lavorando. Ho fatto un film su questo ristorante mitico dove sono stata 6 mesi a lavorare.
Laureata alle CAL di Losanna, master in documentaristica, stai studiando sceneggiatura. Che cosa ti porta a fare sempre più cinema e sempre da più punti di vista?
Dopo gli studi alle CAL ho deciso di fare questo master in Francia, un po' libero, diciamo, di documentario creativo, perché avevo bisogno di prendere un po' aria dopo questa scuola molto professionale che è le CAL, anche molto diretta verso la fiction. E poi, appunto, vivendo un anno fuori dalla bolla svizzera, mi sono molto liberata un po' anche di tutti un po' i costrutti che impariamo quando impariamo a finanziare un film, a produrre un film, a preparare un film. E quindi penso che il cinema è bellissimo perché c'è questo equilibrio tra un lavoro estremamente lungo, cioè fare un film è veramente una cosa molto lunga, può durare anni, decenni in alcuni casi, però allo stesso tempo c'è qualcosa dell'urgenza di fare che può anche risolversi nell'arco di una giornata, nel senso che un'idea può arrivare, atterrare nell'arco di una giornata, oppure si può, insomma, in una settimana fare un film con sicuramente dei difetti, però lo si può fare se si ha voglia di mettersi in gioco. Quindi, cioè, per me è continuamente un po' un equilibrio, voglio trovare sempre un equilibrio tra questo slancio dell'idea che arriva e che ha voglia di essere un po' sviluppata e invece il tempo che ci vuole a finanziare soprattutto un film. Quindi penso che queste cose nel documentario e nella fiction si sviluppano in modo diverso e io ho bisogno di tenere un po' i piedi in tutte e due le scarpe, pur in questo momento essendo molto interessata alla scrittura, ma anche nel documentario c'è tanta scrittura, quindi vale per entrambe le pratiche.
Visto che stiamo parlando di come si svolge il tuo lavoro, quando hai scritto qualcosa, quando sei pronta a trasformarlo in un film, quali sono i passaggi? A chi lo proponi? Dove vai a cercare i finanziamenti, che sono comunque la cosa più importante e più difficile da trovare?
Beh, questa è la parte più delicata, diciamo, del fare un film, perché è un lavoro che può fare anche volendo senza formazione, senza per forza avere già una carriera, però appunto dal momento in cui si vuole impiegare delle persone, dei collaboratori, bisogna pagarli e perciò bisogna avere un produttore che ci aiuta a trovare i soldi. Nel mio caso questo incontro col produttore è avvenuto in modi molto diversi. Certe volte mi è stato proposto un progetto, altre volte ci si incontra ad un evento e si dice sarebbe bello forse collaborare, dopo qualche mese si invia qualcosa, altre volte ho provato a collaborare con produttori e non gli è interessato lavorare con me o viceversa. È un po' un speed dating all'inizio e poi pian piano diventa una relazione professionale, ma un po' particolare, perché non è una scienza esatta, è una scienza un po' sperimentale, quindi si tratta tanto di costruire una relazione di fiducia, anche perché spesso si ricevono risposte negative rispetto ai finanziamenti, perciò significa produrre in condizioni sfavorevoli e lavorare non in condizioni di salario ideale.
Parliamo del tuo ultimo lavoro, I Fisici, che è un progetto molto strutturato, c'è teatro, c'è un po' di fiction, tu stessa lo hai definito un documentario sperimentale.
Sì, è un documentario realizzato sulla base della pièce teatrale I Fisici, messa in scena all'AC nell'autunno 2024, e è stato realizzato nel contesto di una collezione di film svizzeri che si chiama De la scène à l'écran. Quindi c'è questo bando annuale nelle regioni linguistiche dove si può candidarsi e ricevere i soldi per trasporre una pièce esistente al cinema. È una grandissima sfida, perché il teatro, soprattutto la pièce I Fisici di Dürrematt, si svolge in scena ed è spesso statico, perché si basa su altri elementi, no, della narrazione. Quindi bisogna trasporlo in immagini e è stato bellissimo, perché io adoro il grottesco, adoro questo tipo di humor dürrematiano che si avvicina a quello di altri autori che adoro, tipo Elio Petri, e perciò è un tipo di testo che non avrei mai potuto scrivere, perché Dürrematt era un genio e poi soprattutto non è nelle mie corde. Però entrare nel meccanismo di un'opera del genere e riuscire a avere delle idee per renderlo accattivante nel montaggio, nel tipo di approccio con gli attori, anche perché poi gli attori erano diretti da Igor Horvat, che era il regista teatrale, e allo stesso tempo io sono arrivata e mi sono un po' accodata dopo di lui e ho trovato un modo per poi farli miei, no? questi personaggi e questi movimenti della messa in scena. È stato un lavoro molto molto sperimentale, si può dire. Questo film è un esempio di cosa si fa quando si hanno meno soldi, quanti si vorrebbe, e io trovo che è stato un limite positivo, nel senso che abbiamo dovuto ingegnarci sul come filmare in diversi luoghi una storia abbastanza lunga, perché dura 1 ora e 20. Perciò abbiamo seguito, anche su consiglio del produttore, le diverse fasi della produzione in una piccola equipe. Inizialmente eravamo solo in 3, io, Antonino Mangiaracina e Pietro Pasotti, che hanno fatto l'immagine e il suono, e abbiamo veramente accompagnato le prove, cercando di essere più discreti possibili, perché evidentemente in quello stadio della creazione teatrale non era la priorità farsi filmare, ma era sviluppare il testo. E perciò anche per me è stata una grande opportunità poter partecipare a una fase così delicata. Poi dopo, in seguito, dopo la messa in scena dell'AC, abbiamo preparato delle vere riprese di fiction su 3 giorni, per una parte che fa da cornice alla storia, quindi che sta all'inizio e alla fine, che è una messa in scena proprio classica cinematografica, perché volevamo proprio attraversare tutti gli stili per raccontare anche questo dietro le quinte, che è lo scopo un po' di questo bando della scena all'écran, perché l'idea è di avvicinare uno spettatore che magari non ha voglia di andare a teatro al teatro.
È un documentario, hai detto tu, 1 ora e 20, di solito lavoravi su formati più corti. Il tuo prossimo progetto che durata avrà più o meno?
Sto sempre scrivendo il mio primo lungometraggio, che però per i motivi discussi prima ci vorranno probabilmente ancora anni per produrlo, perché è un lavoro costoso, insomma, fare un film di fiction. E poi parallelamente ho scritto un altro cortometraggio di fiction dopo l'ultimo che ho realizzato due volte su, ed è quindi un film che durerà all'incirca 15-20 minuti.
Quali sono le tematiche che ti interessa di più raccontare nei tuoi film?
Io penso che per me quello che è la cosa più bella del mio lavoro è che posso approfondire delle cose che mi toccano personalmente, non tanto perché mi stanno succedendo, ma più perché magari sono dei temi che mi sto preparando ad affrontare o che vedo intorno a me, e con il cinema posso farli miei e attraversarli con la mia sensibilità. Ecco, questo cortometraggio che sto preparando, per esempio, è sulla fine di una storia d'amore, ma soprattutto il rapporto alla morte, perché penso che è una cosa che io vivo molto nel presente, e questa cosa del rischio e al contrario della sicurezza, che è un'ossessione un po' della nostra società di avere tutto sotto controllo, mi affascina molto, perché io trovo che invece dovremmo continuamente essere un po' confrontati a delle, tra virgolette, esperienze di morte, per ricordarci quanto il presente nella sua fugacità è importante. Quindi è un tema molto vasto, però poi dopo uno, insomma, quando scrive cerca di declinarlo in una situazione, e cercare esattamente quali immagini, quali sensazioni gli interessano.
Quando non sei sul set e quando non stai studiando, ti occupi comunque di cinema, perché insomma, da Castellinaria ai podcast, a Locarno fino all'anno scorso, comunque sei sempre stata molto impegnata.
Sì, oltre che preparare i miei progetti, evidentemente devo anche fare altre cose, perché mi fanno piacere e per motivi di soldi, e ho la fortuna di collaborare con tante realtà per degli atelier di cinema con ragazzi, per la programmazione dei cortometraggi a Castellinaria, e poi ogni anno, insomma, si aggiungono delle esperienze che a volte finiscono, altre continuano gli anni successivi. È un lavoro precario, però nel senso positivo forse della precarietà, perché comunque vuol dire reinventarsi ogni 2-3 mesi, incontrare dei nuovi collaboratori, che per me rappresentano veramente la cosa più bella del mio lavoro, penso, essere a stretto contatto con delle persone e conoscere i loro sogni, i loro limiti, i loro pregi.
Siamo all'ultima domanda. Il tuo film rifugio, il tuo film coperta di Linus?
Allora, sono molto felice di poter citare Kelly Reichardt, che sarà ospite a Vision du Réel fra qualche settimana in Svizzera. È una regista statunitense, e il mio film coperta di Linus è tutta la sua filmografia, ma in particolare Certain Women, che è un film su tre donne, tre capitoli. Non ha niente di straordinario nella storia, ma è un film di presenza, di tempo e forse della solitudine nel senso più bello anche della solitudine, perché siamo tutti esseri individuali, quindi condividiamo questo stare da soli ma stare con gli altri, ed è un film veramente magnifico.
Sei riuscita a conoscerla a Locarno qualche anno fa?
Sì, sono stata alla sua masterclass, non le ho parlato, ma è stato molto bello.
Indovina chi viene al cinema.
Si è aperta ieri a Nyon la 57esima edizione di Vision du Réel, che proseguirà fino a domenica 26 aprile. Il secondo festival più importante della Svizzera, evento internazionale fondamentale per il cinema documentario, Nyon presenta una selezione di 64 film provenienti da 75 paesi. Un numero importante. La piattaforma Play Suisse dedica una selezione dei titoli a concorso negli scorsi anni, accessibile gratuitamente su qualsiasi dispositivo. Tra i film selezionati da Play Suisse vi segnaliamo Jen di Gianluca Matarrese, che racconta di come all'ospedale Niguarda di Milano il dottor Maurizio Bini svolga una missione non convenzionale: trasformare vite attraverso la fertilità e l'affermazione di genere. Tra sogni di genitorialità e autodeterminazione, il medico offre uno spazio accogliente dove l'umorismo spesso alleggerisce anche i momenti più difficili. E poi, altro titolo da non perdere, Le molteplici vite di Andrés, di Baptiste Janon, ispirato a un romanzo di Traven, il cui protagonista è un carrettiere messicano del primo Novecento. Il film segue gli omologhi contemporanei, camionisti europei vittime di un sistema che, logorando i propri lavoratori, finisce per consumare se stesso. Infine, altro film, The Landscape and the Fury, di Nicole Fögele. Si svolge questo lavoro al confine orientale dell'Unione Europea tra Bosnia e Croazia, dove le guerre balcaniche hanno lasciato ferite profonde. Un territorio sospeso che continua ad accogliere chi fugge dai conflitti di oggi e chi non è mai riuscito ad andarsene. Da un festival all'altro, fino al 25 aprile a Lugano si tengono le proiezioni della 15ª edizione dell'Other Movie Festival, che anche quest'anno tematizza alcuni dei cambiamenti che stanno caratterizzando la nostra società. Ecco che in selezione troviamo opere che trattano di clima, territorio, diversità, identità e integrazione. Oltre 50 i titoli proposti, suddivisi in 6 concorsi. L'apertura ufficiale è prevista per questa sera, sabato 18 aprile, al Cinema Lux Art House di Massagno, con Laundry di Zamo Mikvanzi. Non per scelta, ma per casualità, diversi film hanno come soggetto l'India, a cominciare da Mamma Yamuna di Vito Robbiani, che è stato presentato a Soletta lo scorso gennaio. Il gran finale è previsto per sabato 25 aprile, con DJ Ahmet di Gheorghi Unkvoski, all'Iride, seguito in serata al Cinema Lux dalla cerimonia di premiazione e dalla proiezione del film Miss Nobody Against Putin, di David Borenstein e Pavel Talakin, che si è aggiudicato la statuetta per il miglior documentario, dunque ha vinto l'Oscar. Il ricco programma lo trovate sul sito internet della manifestazione othermovie.ch.
E siamo alla citazione cinematografica di questa settimana. Il film è The Family Man di Brett Ratner, un lavoro dell'anno 2000. Protagonista è Nicolas Cage, che interpreta Jack, un uomo di successo che diversi anni prima aveva salutato all'aeroporto la fidanzata prima di recarsi a Londra per un anno di studio. Ovviamente la distanza li ha allontanati, finché lei si ripresenta durante le feste di Natale. E da lì nasce una curiosa storia alternativa. Jack si trova a vivere una vita diversa, con Kate, che ora è sua moglie. Il suo braccio destro, Alan, invece, nella seconda realtà, ne ha preso il posto e a un certo punto dice una frase importante. Le vecchie fiamme sono come le vecchie dichiarazioni dei redditi. Le metti in fila nell'armadio per 3 anni e poi te ne liberi. Insomma, guardiamo avanti.
Speriamo sia proprio così. Anche per questa settimana, Indovina chi viene al cinema vi ringrazia della vostra attenzione. L'appuntamento con il grande e il piccolo schermo torna tra 7 giorni. E come sempre, da Moira Bubola e Alessandro Bertoglio, buon cinema!